Tracce.
Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento che ogni giorno ci ricorda quello che abbiamo dimenticato o che pensavamo di aver dimenticato, perché nei nostri archivi, negli archivi RSI, ci sono voci, gesti, intuizioni, pezzi di storia che continuano a parlarci. Anche oggi torniamo a rovistare tra memorie piccole e grandi, tra storie personali e scoperte che hanno cambiato il corso delle cose. Sara Tognola con voi fino alle 15. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Oh, shook up. Elvis Presley, non è un caso che vi abbiamo messo questo brano del 1957, perché nella notte tra il 7 e l'8 gennaio del 1993, appena passata la mezzanotte, a Graceland si svolse una cerimonia destinata a entrare nella storia del collezionismo postale e della cultura pop americana. La dedica ufficiale del francobollo da 29 centesimi con il volto del giovane Elvis Presley, presentato proprio nel giorno in cui il re avrebbe compiuto 58 anni. Migliaia di fan, sfidando il freddo e la pioggia, si radunarono sul prato davanti alla sua casa di Memphis per assistere all'evento, parte del lancio della serie Legends of American Music. L'immagine scelta era stata votata da oltre 1 milione di persone in un referendum nazionale, con una netta preferenza per il giovane Elvis, che ottenne il 75% dei consensi. Il francobollo, messo in vendita a partire da mezzanotte e un minuto, avrebbe poi battuto ogni record, diventando il commemorativo più venduto nella storia degli Stati Uniti, con una tiratura, pensate, di oltre 517 milioni di esemplari. Quella notte di gennaio segnò così non solo un omaggio a Elvis, ma anche l'inizio di una serie filatelica che avrebbe celebrato le grandi voci della musica italiana. E a conferma che certe voci non passano mai, come quella.
Gelosa, cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere. Tutti i miei amori precedenti fanno più male del mal di denti. Tutti quei baci che ho già dato non vanno via con un bucato. Gelosa, cara amica mia, io ti capisco veramente, tanto che ho detto una bugia pur non essendo uno che mente. In confidenza, amore mio, qualche problema ce l'ho anch'io, per non parlare dentro brucia la mente. Io ti capisco, ne so qualcosa, esser civile come pesa. Andiamo via.
Lucio Battisti, si diceva, certe voci non passano mai, bella sua un esempio. Questa era Gelosa Cara, un brano del 1980. E qui ogni traccia che riportiamo quotidianamente alla luce è un modo per rimettere in movimento il passato, per farlo dialogare con questo presente. Nel gennaio del 1839, andiamo molto indietro, anche il mendrisiense Luigi Lavizzari era tra la folla che gremiva l'Accademia delle Scienze di Parigi. Autorità, studiosi, artisti e curiosi accorsi per assistere a qualcosa che prometteva di cambiare lo sguardo sul mondo. Quel giorno venne presentata ufficialmente la fotografia e il giorno dopo, l'8 di gennaio, l'Accademia annunciò al mondo il daguerrotipo, il primo procedimento fotografico davvero praticabile. Fino ad allora le immagini erano quasi magia teorica, se vogliamo, richiedevano ore e ore di posa, e con Daguerre per la prima volta i tempi si accorciarono abbastanza da poter ritrarre le persone. Ed è lì che la fotografia smise di essere esperimento e diventò esperienza. Una piccola rivoluzione di luce, piccola grande rivoluzione di luce, anzi, che avrebbe trasformato la memoria di tutti noi. E ora apriamo una piccola finestra sul mondo in cui un tempo ci si metteva davanti all'obiettivo. Siamo adesso nel 1954 e in questa traccia alcuni intervistati ricordano l'emozione dei primi ritratti alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Non ve la faccio ascoltare tutta, però ve la riassumo perché è molto divertente. Ci sono i fotografi ambulanti, gli apparecchi ingombranti, il cartoncino lucido che restituiva il proprio volto come quasi come una rivelazione. Erano momenti solenni, quasi delle Sì, delle cerimonie. Farsi fotografare non era solo un gesto quotidiano, ma un vero e proprio evento, non è come oggi. E la memoria di quei primi scatti vive ancora nelle loro parole.
Se mi prometti che starai buona e tranquilla, ti mostrerò questo vecchio album di fotografie.
Sì, nonno, è promesso.
Giù quelle mani. Dove vanno a finire le tue parole se cominci a muovere le mani?
Ma io volevo semplicemente toccare una fotografia.
Toccare. Ti sembra tu che queste siano fotografie che si possono prendere tra le mani? Piccola mia, si tratta di lavori artistici e vanno rispettati. Proprio come si rispetta il quadro di un pittore.
Sono pezzetti di cartone, di carta e per di più vecchi di tanti anni.
Appunto per questo bisogna rispettarli. Guarda questa piccola foto. Questo è tuo padre, nudo come un pesce. Quanto c'è voluto, sai, per farlo star quieto.
Guarda come ride. È buffa questa fotografia.
No, io direi divertente, non buffa. Oggi di questi ritrattini ne vedi pochi. Questi piccoli pezzetti di carta e di cartone, come tu li chiami, mi invitano a compiere un gran viaggio nel mondo dei ricordi.
Mi vuoi portare con te, nonno?
Ricordo adesso l'impressione che s'aveva a sentir parlare del fotografo, di quest'uomo, sai, pieno di mistero. Ancora giorni fa, un vecchietto della Valcolla mi ricordava il suo fotografo.
Allora mi, il serachin del paese, e il gerachì, la gente che parlava della fotografia, che fa il ritratto. Allora noi mi domandavo tra soci e soci, come che era possibile da fare questo ritratto, da restare su questa carta. Allora, gli parlava del Brunel, del Lugan. Allora mi si domandava sempre, E allora si metteva su come un scossà negro sulla testa, poi tirava giù, stava nascondito come di mostri, dicevo, sti vecchi.
E si poteva anche aver paura di quest'uomo, allora, di questo mago?
Paura, sì. Pensa che molti preferivano il dentista al fotografo. Sì. Quest'ultimo sembrava perfino un alchimista e doveva preparare su lastre di vetro l'emulsione la cui durata era di pochi giorni. Per camera oscura era adibito uno stanzone, ove tra vasche, recipienti, bottiglie e intrugli facevano i loro esperimenti. Almeno presso il vecchio fotografo lunganese Grato Brunel facevano i loro esperimenti di pittori fotografi Monteverdi e Berta. E alle discussioni teoriche partecipava anche Vincenzo Vela. In un attimo, vedi piccola, si chiudevano ermeticamente persiane, imposte e scuretti. E puoi capire allora il batticuore di questo mio amico della Valcolla.
È certo. Peccato che questo amico della Valcolla non può vedere come si fotografa oggi, come sono le fotografie. Qui era il 1954 e quelle voci ci riportano proprio a un tempo in cui la fotografia era ancora un rito. Un'occasione speciale che chiedeva postura, attesa, un po' di coraggio, c'era chi aveva paura, come abbiamo sentito, ma tutto era iniziato molto prima, nel 1839, quando proprio il 7 gennaio all'Accademia delle Scienze di Parigi il daguerrotipo fu presentato al mondo, cioè il momento esatto in cui la luce imparò a scrivere la memoria. Da quell'invenzione rivoluzionaria ai ritratti dei nostri nonni, diciamo che la fotografia ha attraversato il tempo un po' come un filo continuo, un modo per non lasciare andare i volti, le storie e i gesti di chi ci ha preceduti.
I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
:14:23 minuti, state sempre ascoltando Tracce. Questa volta facciamo parlare quest'altra data, quest'altro grande personaggio della storia, non solo della Francia ma che anche dell'Europa. 8 gennaio 1959, Charles de Gaulle assume ufficialmente la presidenza della Repubblica francese, inaugurando quella che passerà alla storia come la Quinta Repubblica. Rimarrà alla guida del paese per 10 anni, fino alle sue dimissioni nel 1969, dopo essere stato sconfitto nel referendum, tra l'altro da lui stesso indetto, e dopo i profondi movimenti di contestazione del maggio 68. Scusate, una figura centrale della storia francese del Novecento, che ha segnato la politica, le istituzioni e naturalmente il dibattito pubblico dell'epoca. Ma noi, per capire come veniva raccontato il suo lascito molti anni dopo, ascoltiamo una traccia andata in onda il 9 novembre del 1995, nel 25esimo anniversario della sua morte, la voce del corrispondente che tutti noi conosciamo bene ripercorre il fenomeno del gaullismo.
Da Parigi, Ruggero De Paz. Un'ombra forse più grande di lui. Un'ombra proiettata sul destino di questa Quinta Repubblica da lui fondata nel 1958, e 25 anni dopo la sua morte, Charles de Gaulle continua a far parlare di sé. Sono in tanti ad interpretarlo, a farlo parlare, ad impugnare la sua famosa grandeur de la France, come se ognuno sapesse quello che avrebbe detto ora. Ma come indovinare oggi quello che nessuno ieri era capace di prevedere? Indipendente, certo, a controcorrente, è vero, ma terribilmente pragmatico. Soldato, non obbedì alla Francia del maresciallo Pétain, che aveva piegato il capo e messo in ginocchio il paese di fronte all'invasore nazista. Quell'appello del 18 giugno 1940 dalla BBC di Londra, dove esule contava rappresentare la Francia libera, è come un riscatto di tutti i francesi. Uomo politico, urtato dai politicanti della Quarta Repubblica, si ritira dalla vita pubblica, per poi ritornarvi come un uomo dell'ultimo ricorso, ma quella sua certa idea della Francia che lo rodeva per tutta la vita, è la prima frase delle sue memorie, la usa per esercitare un potere personale in nome di una Francia che deve primeggiare nel concerto delle nazioni. Per risolvere il problema dell'Algeria non esitò ad imbrogliare le carte. Venuto in soccorso del potere civile, disse di aver compreso le aspirazioni degli uni, le popolazioni francesi d'Algeria, per dare soddisfazione agli altri, gli autoctoni, gli arabi algerini. E poi la Quinta Repubblica creata a sua misura, quel suo disprezzo per i partiti, per l'America, per l'ONU, ma anche per l'Europa, o almeno per le istituzioni di un'Unione Europea nascente. Insomma, per lui, per il generale, solo la Francia valeva una messa. Ed oggi la Francia di messe ne celebra, e tante, in onore del suo figlio illustre. A Colombelles-les-Églises, dove riposa la salma di De Gaulle, a Parigi, a Lilla, sua città natale, senza contare la cerimonia in grande pompa in omaggio del generale davanti al Palazzo degli Invalides, che accoglie la tomba di Napoleone. De Gaulle, dove sei? O la statua di Charles de Gaulle? Molti film e documentari diffusi oggi su ogni canale televisivo, tanto per fare un po' di storia e un po' di gaullismo.
Era il 1995, la voce del nostro corrispondente Ruggero De Pas nel 25esimo anniversario della morte di Charles de Gaulle. E beh, ascoltandolo si capisce anche perché ancora molti anni dopo si parlasse di gaullismo, un termine che indica non solo un leader, ma proprio un modo particolare di immaginare lo Stato forte, lo Stato stabile, capace di guidare il paese nei momenti difficili, e una Francia che vuole restare autonoma nelle sue scelte con una voce propria sulla scena internazionale. Ma diciamo che più di un'ideologia era proprio una visione, quella che appunto ha dato forma alla Quinta Repubblica e che per decenni ha continuato a influenzare la politica francese. E tutto appunto cominciò proprio l'8 gennaio del 1959 con l'insediamento all'Eliseo di Charles de Gaulle. 14:33 minuti e noi a tracce, grazie questo, sempre grazie agli archivi RSI, riportiamo al presente le voci che hanno cambiato il nostro sguardo sul mondo. Oggi è il turno anche di Galileo Galilei, che nasce nel 1564, muore oggi nel 1642 ed è considerato il padre della scienza sperimentale. Astronomo, fisico, filosofo, ed è a lui, ed è proprio lui a dare alla scienza moderna l'impulso decisivo, affermando che una cosa è vera solo se può essere dimostrata. Un principio semplice, ma per l'epoca sicuramente rivoluzionario. Nel 1612 Galileo sostiene apertamente la teoria copernicana, quella che pone il Sole al centro e la Terra in movimento attorno ad esso, una posizione che, come sappiamo, la Chiesa definisce, citiamo, stolta e assurda, mettendo all'indice tutti i testi che difendono l'eliocentrismo, cioè la teoria astronomica di Copernico. Per questo sarà processato e condannato per eresia. Per evitare la condanna al rogo dovrà rinnegare, come si faceva a quei tempi, pubblicamente ciò che la scienza gli mostrava con chiarezza, e secondo la leggenda proprio in quel momento avrebbe mormorato le parole passate alla storia, eppur si muove. E ora torniamo al 1993, un bel salto in avanti. In una puntata di Fatti Vostri condotta da Franca Tiberto si raccontava Galileo in modo abbastanza inedito. A un certo momento lo si cita come un professore artigiano, capace non solo di osservare il cielo, ma anche di costruire con le proprie mani gli strumenti per comprenderlo. Ascoltiamo insieme.
Oggi vi chiediamo di fare subito con noi un passo indietro nel tempo, un passo lungo che ci porti al 22 giugno del 1633, nel convento di Santa Maria sopra Minerva, quartier generale dei Domenicani, dove vediamo un uomo anziano vestito di un lungo camice di penitente che deve inginocchiarsi davanti ai suoi giudici e a una grande assemblea di preti e leggere un testo in cui dichiara di non credere più alle idee che ha difeso per tutta la vita. In questo modo salva la vita ed è condannato soltanto a essere imprigionato fino alla fine dei suoi giorni. Viene rilasciato invece solo dopo un anno e gli viene permesso di tornare a casa sua ad Arcetri, vicino a Firenze, ma non può lasciare la sua abitazione né può ricevere visitatori importanti in assenza di un inquisitore. Quest'uomo è Galileo Galilei. È uno studioso universalmente noto e la sua fama si estende in tutta Europa ed è ammirato dai più grandi astronomi dell'epoca. Grazie al suo celebre cannocchiale ha scoperto che i pianeti non sono punti ma sfere. Soprattutto, egli sostiene che la Terra non è immobile ma ruota attorno al Sole. Questa è un'idea pericolosa nell'epoca in cui vive perché contraria alle sacre scritture. Ora, a distanza di 350 anni, Galileo continua a far parlare di sé. Ultimamente vi sono stati almeno 8 convegni a lui dedicati e i giornali non hanno mancato di dare rilievo alla presentazione davanti al pontefice e agli scienziati vaticani delle conclusioni cui è giunta la speciale commissione istituita per il caso Galileo. Galileo non è un eretico, l'Inquisizione sbagliò. Con un ritardo di 3 secoli e mezzo, la Chiesa Cattolica riabilita quindi, con tante scuse, il padre della scienza moderna e riconosce che l'osservazione della natura può contraddire anche le sacre scritture senza scalfire la fede. Fatti Vostri ha seguito uno di questi convegni, quello tenutosi a Venezia presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, con la presenza dei più bei nomi della ricerca storica e scientifica. Iniziamo allora dal professor Carlo Maccagni, docente di storia della scienza e della tecnica, al quale chiediamo di tratteggiarci un ritratto di Galileo nel suo periodo padovano.
Ma è certamente un uomo curioso che non si adagia in quelle che sono le forme della tradizione. Cioè, già a Pisa, che pure era un ambiente conservatore, dimostra immediatamente che anche a livello di comportamenti personali non è disposto a seguire quello che era l'andazzo generale. L'idea di poter rinnovare quindi in campo scientifico è un po' l'aspirazione d'altronde di tutti gli scienziati. Nessuno scienziato è contento di dire quello che hanno già detto gli altri.
Beh, aggiungerei non solo lo scienziato. Qui eravamo nel 1993 e quella puntata di Fatti Vostri condotta da Franca Di Berto restituiva un Galileo anche sorprendente, non solo il grande scienziato che sfidò il potere del suo tempo, ma anche un uomo concreto, curioso, capace di mettere insieme sapere e manualità, idee, meccanismi, cielo naturalmente e officina. E oggi chiediamoci cosa resta di Galileo Galilei. Molto. Resta il metodo, l'idea che la conoscenza nasce dall'osservazione, dall'esperimento, dalla verifica. Resta soprattutto, direi, il coraggio di mettere in dubbio ciò che si è sempre creduto quando i fatti dicono altro. Resta anche la fiducia nella ragione come strumento di libertà. E resta questo invito ancora attualissimo, quello di guardare il mondo con occhi liberi e continuare a farci domande. E a proposito di rivoluzioni, di modi di guardare o in questo caso di ascoltare, modi rivoluzionari di ascoltare il mondo e la musica, torniamo a un altro 8 gennaio, ma questa volta nel 1966, dove i Beatles iniziano una corsa di 6 settimane al primo posto della classifica degli album degli Stati Uniti con Rubber Soul, un disco destinato a restare in classifica per 56 settimane. Una rivoluzione diversa rispetto a quella che vi abbiamo appena raccontato, che ha messo al centro Galileo Galilei, ma altrettanto capace di cambiare il modo di vedere e di ascoltare il mondo.
We can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
Tracce. La mia libertà non la voglio più,
i Dick Dick nel 1970 e torniamo oggi, 8 gennaio, dove vogliamo anche ricordare la nascita di un grande scrittore, quella di Leonardo Sciascia. Nasce nel 1921, scrittore intellettuale siciliano tra le voci più lucide del Novecento. Allora io vi ricordo solo un suo libro, che è quello che probabilmente conosciamo tutti, che abbiamo letto anche a scuola, che è Il giorno della civetta, dove Sciascia proprio con questo libro ha indagato i temi della giustizia, del potere e della mafia con una chiarezza, si dice, quasi illuminista. Abbiamo trovato una traccia del 1966, il programma era il programma per i lavoratori italiani in Svizzera, e parlando dei siciliani emigrati in Svizzera, Sciascia denunciava già il rischio di un sud destinato a svuotarsi e criticava lo Stato italiano per aver favorito l'immigrazione invece di contrastarla. Lo ascoltiamo, lo riascoltiamo con piacere.
Lei ieri sera ha parlato di un impoverimento della manodopera, diciamo, siciliana, ossia tutti questi lavoratori che partono per l'estero, che sono degli emigrati. Lei li ha ritrovati qui in Svizzera, li ha visti alla stazione. Lei trova che ci sia un cambiamento nel loro modo di fare? Sono rimasti siciliani oppure sono diventati siciliani emigrati?
Non c'è un cambiamento sostanziale, sono rimasti dei siciliani, tanto più che qui vivono sul piede della provvisorietà. Certo, un po' di cambiamento lo portano quando tornano così per le vacanze, questi lavoratori dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, tornano con le macchine, con le mogli che sono diverse, anzi bisogna dire che cambiano più le donne che gli uomini in questo flusso di emigrazione. Certo, la Sicilia ne ha subito un impoverimento, specialmente per quanto riguarda l'agricoltura, che è totalmente abbandonata. Ormai questo flusso di emigrazione sembra inarrestabile, così continuando nel giro di pochi anni ci sarà quella che è l'ipotesi di un meridionalista, la desertizzazione del sud. Quindi bisognerebbe che il governo italiano si decidesse a fermare il flusso dell'emigrazione invece che incrementarlo.
Leonardo Sciascia nel 1966 in un programma dedicato ai lavoratori italiani in Svizzera, il rapporto, vabbè, i temi sono ancora attuali, quelli che ha trattato Leonardo Sciascia in libri come Il giorno della civetta, il rapporto tra potere e giustizia, le verità nascoste, le ambiguità dello Stato, e in altri suoi libri, ma è un po' un filo rosso, ha sempre analizzato in modi diversi, con narrazioni diverse, meccanismi che oggi riconosciamo anche nelle crisi politiche, nelle fake news, nella sfiducia a volte verso le istituzioni. Sempre a tracce, sono le 14:48 minuti, un buon pomeriggio.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out.
Paul Simon chiude questo momento radiofonico. Nella prossima ora Elisa Manca con una nuova puntata di Passaggi. Oggi siamo passati noi dalla nascita della fotografia che ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare il mondo, alle pagine della storia con Charles de Gaulle, protagonista di un'Europa che rinasceva dalle macerie. Abbiamo poi alzato lo sguardo al cielo con Galileo Galilei, che ha osato mettere in discussione l'universo intero, e siamo poi tornati sulla Terra con Leonardo Sciascia. Io vi saluto, vi ringrazio, vi saluto con questa bella parata di personaggi che oggi in modi diversi hanno lasciato una traccia nella storia. Grazie di essere stati con noi da Sara Tognola. A presto.
Tracce.